Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di diritto di successione, in particolare sulla successione, cosa c'è da sapere. Diciamo che ci sono degli argomenti di cui non si vorrebbe mai dover parlare, situazioni con le quali si preferirebbe non doversi confrontare, affrontare una malattia, immaginare anche ad un esito non desiderato, pensare a cosa succederà quando non ci saremo più. Prendere in anticipo alcune decisioni è importante soprattutto perché venga rispettata la nostra volontà. Ne vogliamo parlare oggi con le nostre ospiti che sono Alba Masullo, direttrice della Lega Cancro Ticino. Buongiorno Alba.
Buongiorno e grazie per questo invito.
Con lei c'è la collega Carina Uriani che è coordinatrice dei volontari della Lega Cancro Ticino e si occupa anche di accompagnamento, gestisce diciamo degli incontri di riflessione proprio per parlare di questi temi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E poi c'è anche l'avvocato Isabella Tarchini che è specializzata in successione, esecuzione testamentaria e lavora per VZ Vermögenszentrum. Benvenuta anche a lei, avvocato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Alba Masullo, noi abbiamo colto l'occasione per invitarvi proprio perché domani ci sarà un incontro gratuito, aperto a tutti gli interessati, dove parlerete proprio di questo tema. Siccome non tutti potranno esserci, noi abbiamo pensato di parlarne un po' a tutti i nostri ascoltatori. Sarà forse anche l'occasione, se il nostro pubblico sarà incuriosito, interessato, poi di iscriversi all'ultimo momento ed essere ancora presente domani. Allora, chiaramente sono dei temi difficili, vanno in ogni caso trattati. Come mai questa collaborazione con VZ Vermögenszentrum?
Ma la ragione è a diversi livelli. Prima di tutto, Vermögenszentrum è un gestore patrimoniale. La Lega Cancro Ticino, oltre ad offrire ai pazienti consulenze in tutti gli ambiti, e poi vedremo in dettaglio anche quella che è la consulenza nelle direttive anticipate e poi con l'avvocato Tarchini anche il mandato precauzionale, ma quello che forse in questo momento per me è importante anche dire è che per vivere la Lega Cancro, quindi la nostra associazione, ha bisogno di avere fondi, quindi un gestore patrimoniale come partner. Abbiamo pensato che mettendo assieme le forze potevamo anche divulgare le informazioni legate a quello che uno è libero di poter donare in occasione della redazione delle ultime volontà. Quindi ha duplice valenza questa organizzazione: da una parte per noi avere dei fondi e perennizzare la nostra offerta di prestazioni alle persone che si ammalano e ai loro familiari, dall'altra proprio a queste persone offrire la consulenza nella redazione delle direttive anticipate. Una consulenza molto personalizzata, ci tengo a dirlo, seppure poi entreremo ancora di più nel dettaglio.
Certo, anche per questo voi poi avete una formazione che fanno alcuni collaboratori. È proprio il caso di Carina Uriani che, come dicevamo, segue, collabora, accompagna i pazienti ma anche in alcuni incontri i loro parenti, perché come vedremo poi possono essere coinvolti mariti, compagni, in alcuni casi saranno i figli, e quindi è importante appunto per tempo prevedere questi incontri e parlarne. Non si è mai pronti, non si vorrebbe affrontare questi argomenti, però è bene farlo per tempo.
È vero, sono delle riflessioni che lasciamo sempre un po' a côté.
Magari anche per scaramanzia.
Un po' per scaramanzia, chiaramente, ma poi quando ci si trova nelle situazioni, è un periodo dove vivo anch'io esperienze simili, se non hai potuto dire quello che desideravi, il parente, il familiare, l'amico resta in difficoltà, per cui poter accennare a queste tematiche è molto utile perché si possa serenamente passare a una fase della vita dove la persona cara non c'è più e lasciare una traccia di quello che si è voluto desiderare.
Quindi importante anche quello che proponete domani, un incontro informativo in maniera che uno possa con calma, a bocce ferme, comprendere meglio la pianificazione successoria, capire il diritto. Però allo stesso tempo non bisogna dimenticare che qualora ci si trovasse confrontati con una malattia, ci sono anche dei momenti nel percorso, che può anche andare per fortuna molto bene, in cui deve essere chiaro chi può fare cosa, chi mi può affiancare, chi può venire da me, chi può in alcuni momenti prendere delle decisioni in mia vece, anche quando io non posso farlo, no?
Assolutamente, questo lo vedremo con il contributo dell'avvocato Tarchini e di Carina Uriani più in là nella trasmissione. Quello che mi piaceva anche sottolineare è che con Fermo Genzentrum la Lega Cancro anche in passato ha avuto delle collaborazioni, in Ticino invece è la prima volta, e ci è sembrato giusto provare anche noi a fare questo partenariato e vedere in che maniera ci possiamo sostenere a vicenda. E poi giustamente tutti i dettagli su come affrontare queste tematiche potranno essere svolte, sviscerate, accompagnate dalle mie colleghe qui oggi.
Chiaramente come Lega Cancro Ticino voi avete un po' il polso della situazione, ne abbiamo parlato un pochettino tra di noi, è emerso che non sono così tante le persone che fanno questo percorso.
È vero, è conosciuto che nella Svizzera interna è molto più frequente, la cultura permette con più facilità di avvicinarsi a queste tematiche, a discuterne in famiglia, a lasciare traccia scritta. La nostra cultura, così come quella italiana, più latina, fa più fatica, forse per scaramanzia, forse perché l'imprinting religioso che c'è stato nei secoli ci dice di più di affidarsi a quello che è sul momento senza troppo controllo. Però sappiamo che con la complessità delle cure, la complessità delle situazioni, anche le complessità familiari che si stanno sempre più rivelando essere anche da noi, si lascerebbero chi resta in difficoltà, per cui è per questo che ci teniamo a divulgarlo, a far sì che domani chiunque ascolta questa trasmissione abbia l'opportunità di avvicinarsi e quindi partecipare. Non siamo gli unici a fare divulgazione in questo ambito, ci sono altre organizzazioni, come è giusto che sia. Noi lo facciamo perché negli anni anche la Lega Cancro ha voluto creare, se penso nello specifico delle direttive anticipate, una formularistica molto precisa, con un accompagnamento molto professionalizzato e personalizzato, e della documentazione che sarà anche in revisione, per cui sempre grazie a input provenienti dall'esterno il documento sarà attualizzato. E a noi ci sembra che per le persone con una malattia oncologica questo è un approccio giusto, accompagnato, ragionato, per rendere consapevoli. Lo vedremo dopo, un incontro, due incontri, tre incontri con una persona che poi tu porti a casa quello che ti è rimasto di quello incontro, ne parli in famiglia, torni, ecco, sai meglio quello che stai scrivendo e quello su cui ti stai pronunciando. Ci sono altri metodi, ci sono altre formularistiche, però noi pensiamo che quella accompagnata è quella più ricca di consapevolezza.
Non va dimenticato poi che la società, la famiglia è molto evoluta nel frattempo, e quindi ci sono le famiglie arcobaleno, ci sono le famiglie ricostituite, magari si decide anche in seconda battuta di non risposarsi, quindi non esistono, si fa per dire, dei contratti matrimoniali, e quindi nel momento in cui anche in ospedale si è presenti, si assiste il malato, si vorrebbe prendere delle decisioni, magari legalmente questo non è possibile, quindi soprattutto all'inizio è meglio mettere a posto queste questioni.
Assolutamente, queste sono le complessità della malattia, ma anche della società e delle famiglie, che ci dicono che è bene chinarsi su queste domande, seppure difficile, come diceva lei, a momenti ci fanno un po' paura.
Carina Uriani, dicevo prima, lei è volontaria, ha fatto una formazione specifica, accompagna, segue proprio questi incontri. Allora entriamo nel vivo. Che cosa sono le direttive anticipate?
Allora, le direttive anticipate sono un formulario che io posso fare per una ipotetica situazione di un domani, che magari non succederà mai, però magari succede senza un preavviso, un incidente per esempio, e mi metti in uno stato dove non posso più decidere, non posso essere chiesta. E posso scrivere allora in anticipo giù le mie volontà, quello che voglio che venga fatto o quello che non voglio che venga fatto, soprattutto se magari nella mia percezione della vita, nei miei valori, ci sarebbe qualcosa dove dico magari i medici non sono così d'accordo con me o per me sono importante certe cose, è meglio metterli giù per iscritto e soprattutto disegnare anche qualcuno che poi rappresenta me insieme, magari con qualcosa scritto, anche senza, che però è lì e lotta per me, diciamo tra parentesi, che si mette, prende questo incarico di dire lei ha voluto questo, lei non ha voluto questo.
Mm-hmm. Ecco. Perché sul foglio io posso già in qualche modo scrivere quali sono, sì, le mie volontà, però anche delle persone che
anche
le conoscono
persone,
bene,
quasi
lotteranno per, sì, me nel momento in cui io non, sì, potrò avere, sì, voce. Facciamo, sì, un esempio concreto, potrebbe essere legato all'accanimento terapeutico oppure dopo un trapasso se io decido o meno di donare degli organi, ecco, sono due esempi concreti.
Esatto, anche questo si può scrivere giù, ma si può anche dire se magari qualcuno fa fatica adesso anche di andare proprio nel dettaglio, immaginarsi, oddio, se ho l'incidente, sono in coma e cosa mi può capitare, cosa non mi può, finché non ci siamo o non abbiamo una malattia degenerativa cronica dove più o meno il dottore ci può dire cosa ci aspetta, facciamo fatica di immaginarci e rimaniamo molto sul vago. Per cui si può anche dire, non vado proprio sul dettaglio, ma io parlo con il mio rappresentante terapeutico che io mi sono scelto, che può essere un familiare, ma magari può anche proprio non essere un familiare, ma un amico, e con cui io parlo e gli spiego un po' cosa sono i miei valori, che per esempio non mi posso immaginare con una demenza di stare lì ancora tutti sti anni in una casa per anziani e non posso più esprimermi, e per me questo per esempio non è qualità di vita, o che come non mi voglio trovare come un vegetale in un coma, in uno stato di coma per 10 anni, ecco, sono cose dove io posso porre i miei limiti.
Certo, non bisogna pensare solamente alla malattia, nel vostro caso alla malattia oncologica, sì, voi sostenete chiaramente i vostri pazienti, i vostri affiliati, per chi sono comunque indicate, abbiamo pensato, ecco, agli anziani, ma non solo.
Non solo, in fondo se pensiamo ai giovani ci viene purtroppo in mente un incidente, per esempio, dove possono andare a avere un trauma cranico e poi versano in uno stato di coma e poi c'è un po' da vedere nell'andare avanti quando i medici possono trovare una prognosi un po', si può, potrebbe migliorare, può uscirne o forse anche no. E poi lì anche per questo caso sarebbe utile se loro almeno ci parlano, perché poi se hanno più di 18 anni non sono più automaticamente i genitori che decidono, e possono farlo addirittura le direttive anticipate anche prima dei 18 anni, perché in Svizzera si può farlo appena si è in fondo in grado di decidere di volere, e questo si potrebbe anche già a 16 anni, sempre in dipendenza com'è la persona, però c'è anche il diritto di farlo prima dei 18 anni.
Allora, io ricordo i nostri numeri di telefono, sono sicura poi che anche da casa avranno probabilmente delle domande da fare, 0848 030808 per chiamare, parlare direttamente con le nostre esperte di oggi. Oppure, se preferite, come spesso succede, la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 1113. Torniamo in studio, stiamo parlando oggi di successione, di tutto quello che c'è da sapere. I nostri ospiti sono Carina Uriani, coordinatrice dei volontari della Lega Cancro Ticino, e Isabella Tarchini, avvocato specializzata in successione ed esecuzione testamentaria, lavora per VZ Vermögenszentrum. Stanno arrivando i primi messaggi, c'è qualcuno che ci dice, ecco, argomento veramente ad hoc, quindi avendo i genitori che non sono proprio in salute, come figlie quali passi dobbiamo intraprendere appunto per regolamentare tutto quello che riguarda la successione? Allora lo chiedo a lei, avvocato.
Allora, bisogna capire cosa intende adesso l'ascoltatore con non sono più troppo in forma, perché ovviamente per poter disporre della propria successione bisogna avere la capacità di discernimento, cioè essere capace di agire ragionevolmente e prendere quindi delle azioni, comportarsi di conseguenza, per cui bisognerebbe prima cosa capire questo, se sono in grado quindi di stilare un testamento. Se invece per gli affari correnti hanno bisogno di un mandato precauzionale, che andremo a vedere in seguito, bisogna anche qua vedere sempre che siano capaci di discernimento, e in questo caso potrebbero affidare a una o più persone fisiche o giuridiche un mandato al fine di sbrigare determinati compiti negli ambiti della cura della persona, degli interessi patrimoniali e anche della rappresentanza giuridica.
La stessa ascoltatrice ci dice: ma la procura che dei figli per esempio hanno quando i genitori sono in vita è ancora valevole poi quando avviene il trapasso?
No, dopo il decesso, no, a quel punto si apre la successione e a quel punto bisogna vedere cosa è stato disposto per via, se c'è stato un testamento o un contratto successorio, e capire se è stato nominato un esecutore testamentario, perché nel caso che ci sia un esecutore testamentario sarà lui a prendere in mano, diciamo, l'amministrazione della successione fino alla sua divisione. In caso contrario, se non c'è un esecutore testamentario, sarà la comunione ereditaria a dover agire, e la comunione ereditaria può agire solo di comune accordo, e questo crea spesso anche qualche attrito all'interno delle comunioni stesse, ed è per questo anche che consigliamo di quando si fa un testamento di mettere anche un esecutore testamentario.
Quindi magari questo le persone non lo sanno quando, ecco, per esempio in qualità di figli si ha una procura per quello che sono le decisioni dei genitori, soprattutto se non sono più capaci di intendere o di volere, perché è subentrata per esempio una demenza, un Alzheimer, eccetera. Quindi questo non basta una volta deceduto, ma bisogna proprio fare anche i documenti testamentari.
Esatto, perché si apre proprio la successione, quindi non è più la persona stessa che agisce per procura del defunto, perché non può, ma a quel punto dovrà essere proprio l'esecutore testamentario o la comunione ereditaria, e di per sé i conti bancari sono bloccati finché non c'è qualcuno che può agire validamente.
Allora, qualcuno mi dice, ci scrive: mi potete spiegare la differenza tra il mandato precauzionale e le direttive anticipate? Grazie mille, buona giornata, Pier.
Ecco, è una bella domanda, effettivamente vanno un po' ad intrecciarsi, e infatti nei nostri mandati precauzionali, quelli che consigliamo di stipulare ai nostri clienti e nei quali li seguiamo, c'è proprio un passaggio in cui si dice che le direttive anticipate del paziente hanno la precedenza sul mandato precauzionale, quindi quelle sono a parte ed hanno la precedenza, cioè tutto quello che ha a che fare con la salute della persona è stipulato in un altro documento, che sono le direttive anticipate del paziente, ed è quindi a parte. Nel mandato precauzionale andiamo ad affrontare tutti gli altri temi, in special modo patrimoniali.
Allora, spieghiamo esattamente che cosa si tratta questo mandato precauzionale.
Esatto, come abbiamo detto prima, il mandato precauzionale si attiva solo in caso di incapacità di discernimento attestata, per cui se una persona è incapace di discernimento ci sarà un medico che lo attesta, e in generale le autorità regionali di protezione vengono avvisate di questa incapacità di discernimento, ad esempio da una casa anziani, e si guarda se c'è un mandato precauzionale. Il mandato precauzionale infatti si può notificare all'ufficio di stato civile, si può notificare sia l'esistenza che il luogo di deposito, perché anche lì bisogna dire dove si trova questo mandato precauzionale, e a questo punto l'autorità regionale di protezione guarderà se ci sono tutti i requisiti per poterlo validare e quindi dare le credenziali alla persona che è mandatario. E chi è il mandatario? Sarà la persona che è stata nominata, una o anche più persone nominate nel mandato precauzionale, e sono delle persone di fiducia che devono essere adeguate allo scopo, ossia hanno un po' i requisiti di un curatore, non devono avere debiti, non devono avere pendenze penali, e poi devono essere capaci, insomma, a sbrigare quello che gli si chiede poi di fare, cioè gestire conti bancari, amministrare proprietà o quant'altro. In questo caso entrano in considerazione spesso i familiari o d'amici, ma anche degli specialisti specifici E bisogna ricordarsi anche che anche tra coniugi ci si può istituire mandatario, perché un coniuge ha di per sé, per legge, un diritto di rappresentanza dell'altro coniuge, che però è limitato agli affari, diciamo, di correnti della vita coniugale. Però se ad esempio bisogna vendere l'abitazione nella quale si è per un qualsiasi motivo, non potrà farlo.
Beh, per fortuna c'è questo controllo di cui parlava lei, proprio per evitare magari spiacevoli situazioni dove una persona anziana che fa un po' fatica a comprendere quello che si vuole fargli firmare, insomma, non venga magari frettolosamente resa incapace di intendere e di volere, e qualcun altro, insomma, faccia i suoi interessi, si fa per dire.
No, assolutamente c'è un controllo su questo aspetto, ed è per quello che è importante il mandato precauzionale, farlo quando stiamo bene, nel senso non aspettare troppo tardi, quando ci sono già dei dubbi, perché dopo appunto si potrebbero avere anche magari qualcuno che lo contesta per qualche motivo. In tal caso si potrebbe farlo anche in presenza di un medico che accerta la nostra capacità di discernimento, come anche nel caso del testamento, quando si hanno situazioni in cui qualcuno potrebbe avere qualcosa da obiettare, sempre meglio premunirsi di qualche sicurezza in più per non avere dopo problemi.
Ecco, qualora un parente prossimo non potesse o volesse essere lui il referente, c'è la possibilità anche, no, di delegare delle persone legate per esempio alle ARP.
Allora, adesso in Ticino esattamente non so chi se ne occupa nello specifico, so che ci sono degli specialisti anche in ambito societario, non deve essere una persona fisica per forza, e sì, l'importante è che sia una persona proprio di fiducia, per quello che raccomandiamo che sia una persona che già conosce un po' la nostra situazione e soprattutto che sia poi in grado di adempiere questo mandato, e che lo faccia poi al momento del bisogno, perché mettersi a disposizione e poi dire no, non voglio farlo, allora tanto vale.
E poi dove tenerlo? Come si attiva?
Allora, dove tenerlo? Il luogo di deposito, bisogna depositarlo in un luogo sicuro, soprattutto la persona che è stata nominata deve essere a conoscenza di essere stata nominata in questo mandato precauzionale, e consigliamo di notificare comunque l'ufficio di stato civile in merito appunto al luogo in cui è depositato il documento. A pagamento si può notificare quindi l'esistenza del mandato precauzionale e il luogo di deposito, che può essere anche a casa o in una cassetta di sicurezza o presso qualcuno, però che si sappia dove si trova nel caso lo stesso debba poi essere messo in atto.
Beh, insomma, sono situazioni comunque tra virgolette difficili, bisogna pensarci per tempo. In generale succede, si rivolgono per tempo a voi?
Per fortuna sì. Allora, noi appunto, essendo un'azienda specializzata soprattutto nella fascia prepensionamento, cioè quando si comincia a pensare secondo pilastro, riscatto, prendo la rendita, un po' tutte queste domande attorno al pensionamento, spesso ci si cominciano a fare anche domande un pochettino più a largo spettro, tra le quali anche quella relativa alla successione. Quindi nell'ambito della consulenza successoria noi facciamo un po' un pacchetto, diciamo, con i nostri clienti, dicendo già che andiamo a regolamentare la vostra successione, andiamo a vedere anche un attimo i temi un po' a côté, quali le direttive anticipate del paziente, il mandato precauzionale, addirittura anche le direttive in caso di decesso, oppure anche la successione digitale, perché al giorno d'oggi abbiamo anche tanto su supporti digitali, anche lì sapere cosa fare con tutti questi dati informatici che abbiamo in giro sparsi nell'etere, e quindi fa un po' tutto parte di questo nostro pacchetto. Quando andiamo un po' a regolamentare questi aspetti, mettiamo un po' tutto nello stesso calderone.
Beh, innanzitutto devo in ogni caso prepararmi anche un pochettino, sia avere delle mie idee chiare di quello che voglio o non voglio, e poi farmi consigliare, perché esistono al di là delle mie volontà anche proprio delle norme legali. Ma partiamo proprio dall'inizio. In generale, chi sono i miei eredi legittimi?
Ecco, allora dobbiamo vedere sempre com'è la costellazione familiare, perché a dipendenza di com'è la situazione, se sono sposato, non sono sposato, ho figli o non ho figli, la situazione cambia. E qui dobbiamo innanzitutto andare a differenziare tra la persona che è coniugata con figli, che a quel punto nella successione legale, cioè se io non ho fatto testamento, non ho preso nessuna disposizione a causa di morte, andrebbero ad ereditare metà il mio coniuge e metà i miei figli. Se invece non sono sposato, quindi anche se sono in concubinato, cioè se convivo con qualcuno ma non abbiamo contratto matrimonio, in quel caso è importante sapere che il mio partner non ha nessuna aspettativa ereditaria e i miei eredi saranno al 100% i miei figli. Per cui anche lì dopo andiamo a vedere quali sono invece le porzioni legittime, che sono la parte che spetta per legge. Uh-huh. Invece diversa è la situazione quando ad esempio sono sposato ma ho ancora i genitori. In quel caso lì, se non prendo nessuna disposizione, i 3/4 vanno al mio coniuge, quindi non tutto, e 1/4 spetta ai genitori, rispettivamente la stirpe dei genitori. Quindi se penso che lascio tutto al mio coniuge, non è così per legge, devo anche lì prendere disposizioni per testamento. E idem se ho soltanto genitori oppure fratelli e sorelle, se io non faccio niente ma ho un compagno, ad esempio, andrà tutto ai miei genitori, rispettivamente ai miei fratelli e le mie sorelle.
Quello che si diceva prima, comunque, al giorno d'oggi, con la costellazione familiare sempre più complicata, perché ci sono anche i secondi, i terzi matrimoni, ci sono le famiglie ricostituite, insomma, ogni famiglia ha le sue generalità, bisogna sempre cercare di mettere anche tutto un po' per iscritto e, se possibile, registrarsi, perché altrimenti diventa ancora più complicata la situazione.
Sì, soprattutto bisogna innanzitutto capire quali sono gli obiettivi. Cosa sono i nostri obiettivi? In generale, i nostri clienti, uno degli obiettivi più frequenti è quello di tutelarsi vicendevolmente in caso di decesso dell'uno o dell'altro. E in questo caso si può fare veramente tanto, sia in caso di matrimonio sia in caso di concubinato. Quindi, ad esempio, parto dalla situazione, diciamo, di famiglia standard, se possiamo ancora chiamarla così, ossia coppia coniugata con solo figli in comune. Se non abbiamo preso nessuna disposizione a livello di diritto matrimoniale, ossia se non abbiamo disposto un altro regime, non abbiamo la separazione dei beni o la comunione dei beni, ma sottostiamo al regime ordinario della partecipazione agli acquisti, noi sappiamo che la metà di quello che abbiamo guadagnato durante il matrimonio spetterà a un coniuge, la metà spetterà all'altro come liquidazione del regime dei beni, quindi prima di andare nella successione, prima di definire la successione. Quindi dobbiamo dapprima stabilire che cosa entra nella successione, ed entrerà appunto la metà di quello che abbiamo guadagnato più i nostri beni propri. Cosa sono i beni propri? Sono quello che abbiamo portato nel matrimonio, cioè quello che avevamo prima di sposarci, e quello che abbiamo ricevuto in donazione o eredità durante il matrimonio. Questo andrà a costituire quella che sarà la nostra torta, mi piace vederla come una torta perché andrà spartita poi a fette, che sarà quella che entrerà nella nostra successione. E lì poi andiamo a vedere come va divisa questa torta. E se vogliamo favorire il nostro coniuge, noi sappiamo che in presenza di figli comuni, al coniuge superstite possiamo comunque lasciare 1/4 che gli spetta come porzione legittima, e poi anche la metà di tutta la torta che gli spetta come nostra porzione disponibile, cioè quella che noi possiamo, di cui possiamo disporre. Ok, quindi possiamo lasciare volendo 3/4 al nostro coniuge. La situazione si complica quando abbiamo delle famiglie patchwork, perché in quei casi spesso i clienti arrivano dicendo: sì, io voglio favorire il mio coniuge, però dopo, se io lascio a lui, muoio prima io, poi quando muore lui andrà tutto ai suoi figli del primo matrimonio e i miei figli non va più, cioè ne resta poco, resta solo la legittima. E allora anche lì c'è da sapere che si possono prendere anche lì delle attuazioni differenti, ad esempio con un istituto che si chiama sostituzione fedecommissaria, istituire il coniuge superstite erede della parte, erede istituito della parte disponibile, cioè di quella metà di successione, e al suo decesso far tornare quella parte ai nostri figli del primo matrimonio. Cioè, ci sono tante cose, adesso non voglio neanche diventare troppo tecnica perché so che è molto complicato, però quello che voglio far capire è che ci sono tantissime soluzioni, ma che è importante agire per tempo, soprattutto per i concubini o per i coniugi, per tutelarsi a vicenda e anche per pensare ai rispettivi figli, alle rispettive stirpi, cioè in base ai propri obiettivi.
Allora, ci sono già molte domande su quello che ci stava dicendo adesso. Allora, qualcuno ci scrive: non avevo mai pensato ai genitori ancora in vita. Ecco, possono loro volontariamente rinunciare alla loro parte di eredità a favore del mio coniuge e dei miei figli?
Allora, se ci sono coniuge e figli, i genitori non hanno nessuna quota ereditaria. Stiamo sempre parlando di successione legale, cioè se non sono state disposte alcune disposizioni a causa di morte. Quindi se ci sono anche figli e coniuge, già i genitori non entrano nella successione in nessun caso. Se invece c'è solo il marito e i genitori, ecco, in quel caso è molto più facile fare un piccolo testamento in cui si dice lascio tutto al mio coniuge, perché i genitori non hanno una legittima, hanno una quota ereditaria se io non faccio niente, ma se io dispongo del mio patrimonio, faccio un piccolo testamento, dopo magari andiamo a vederlo, anche lì l'importante è la forma, i requisiti di forma, però in quel caso posso lasciare direttamente tutto al coniuge.
Uh-huh. Qualcuno ci chiede, appunto, faceva riferimento a quello che si è accumulato nel regime di matrimonio, dice: ma come ci si comporta con quelli che erano i beni di famiglia che facevano parte del patrimonio prima del matrimonio?
Ecco, allora torno a quello che ho spiegato prima. Allora, tutto quello che io ho portato nel matrimonio sono i miei beni propri, come anche quello che ho ricevuto durante il matrimonio in donazione o in eredità. Quelli sono beni propri, vuol dire che entrano direttamente nella mia torta, ecco, vediamola sempre come una torta, cioè nella mia successione, entrano tutti lì, cioè al coniuge superstite quelli non vanno direttamente dalla liquidazione del regime matrimoniale. Eventualmente poi avrà diritto a una parte di quella come liquidazione del regime successorio, quindi è un'altra cosa, però entrano nella mia di successione, non è che vanno direttamente al coniuge.
Qualcuno ci scrive: io posso, anche se ho solo 56 anni e sono sposata, dovesse succedere qualcosa, posso lasciare tutto ai miei figli, solo ai miei figli?
Allora, se è sposata, appunto abbiamo visto che il coniuge, se sono sposati sotto il regime della partecipazione agli acquisti, dopo alla liquidazione poi del regime matrimoniale andrà liquidato il regime, e nella successione un quarto della successione andrà comunque al coniuge superstite. Quindi per lasciare tutto ai suoi figli dovrà essere d'accordo con il coniuge, ma la cosa migliore è con un contratto successorio in cui il coniuge rinuncia, oppure capire se ha già dato qualcosa al coniuge in precedenza che può essere computato in questa. Però la vedo difficile, cioè il coniuge ha una sua porzione legittima.
Maria ci scrive: vorrei segnalare le direttive anticipate, che sono il testamento biologico per la persona e le sue disposizioni in caso di salute precaria o informazioni in caso di malattia irreversibile, riguarda solo la persona e non il suo patrimonio, e dice forse vale la pena citarle.
Sì, come abbiamo detto, le direttive anticipate o disposizioni del paziente vengono chiamate in vari modi, hanno a che fare esclusivamente sulla salute della persona. Tutto il resto, quello che ha a che fare con il patrimonio, ma anche negli ambiti anche della cura della persona, che non siano esplicitamente menzionati nelle direttive del paziente, vanno poi, come anche la rappresentanza giuridica, vanno poi inserite all'interno del mandato precauzionale.
Un ascoltatore ci chiede: essendo separato per legge e non divorziato, non avendo figli, chiede, in caso di decesso, chi avrebbe diritto al mio patrimonio, eventualmente anche al mio conto bancario?
Non hanno figli.
Non hanno figli, dice, separato per legge e non divorziato.
Con una separazione giudiziale adesso mi sta chiedendo un pochettino troppo, però a livello successorio penso che il coniuge superstite non dovrebbe già più avere dei diritti, però andrei a controllare bene questo aspetto. E comunque sempre consiglio, se a questo punto è visto come una persona divorziata, di assolutamente prendere delle disposizioni a livello successorio, perché non essendoci figli, sennò poi andrebbero alla stirpe dei genitori, per cui anche a fratelli o sorelle.
Una domanda, la leggo così come viene: per chi convive senza partnership, cosa consiglia e a chi rivolgersi?
Allora, a chi convive, qui immagino che sia sempre un rapporto di concubinato, cioè di vita effettiva assieme, magari non sono notificati allo stesso domicilio. Che cosa consiglio? Io consiglio sempre a livello successorio, comunque, se è una convivenza che è duratura e che ha intenzione di durare nel tempo, di andare a regolare la propria successione. Quello che poi andrei anche magari a vedere è anche a livello poi di secondo pilastro, perché anche lì ci sono delle clausole beneficiarie per la rendita del secondo pilastro, e lì consiglierei di andare comunque a farsi consigliare in merito.
Ecco, allora, proprio prima di rispondere alle altre domande, io direi di guardare come posso farmi favorire il mio partner qualora non fossimo ancora legalizzate come unione.
Allora, a livello successorio abbiamo visto che se non ci sono né coniuge né figli, se noi vogliamo disporre del matrimonio, possiamo disporne al 100%, cioè noi possiamo farlo beneficiare al 100%, quindi basta che faccio un testamento in cui lo istituisco erede unico e lì l'abbiamo fatto beneficiare il più possibile. Poi se invece si vuole fare qualcos'altro, è importante fare un testamento, seguirne la forma, e poi appunto le disposizioni sono valide.
Qualcuno ci scrive: mio marito ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. Alla sua morte io ho dato al figlio metà del patrimonio di mio marito. La casa è a nome mio, ereditata dal nonno. Non avendo figli, andrà ai miei nipoti?
I nipoti sono intesi adesso come cosa? Come figli del figlio del marito?
Aspetti che rilego. Mio marito ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. Alla sua morte ho dato al figlio metà del patrimonio di mio marito. La casa è a nome mio e l'avevo ereditata dal nonno. Non avendo figli, andrà quindi ai miei nipoti. Non capisco se i figli di questo figlio fuori dal matrimonio.
E allora no, di per sé se sono figli fuori dal matrimonio non sono eredi, e in questo caso sarebbe importantissimo appunto fare un testamento se si vuole poi far beneficiare i figli del figlio dell'ex concubino deceduto. E appunto, diciamo che in generale qualsiasi situazione va valutata bene, bisogna guardare bene tutta la situazione familiare e vedere bene chi sono gli eredi legittimi, se c'è qualcuno che ha una legittima, e in base a quello sapere di cosa possiamo disporre del nostro patrimonio, di quale quota del nostro patrimonio possiamo disporre.
Ecco, ci chiedono se i figli di un precedente matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli dell'ultimo matrimonio.
Figli sono figli, sì. Sì, sì, i figli che abbiamo fatto in un primo matrimonio, in un secondo, in un terzo, sono tutti figli alla stessa maniera, e diciamo quello che spetta ai figli andrà suddiviso poi secondo il numero di figli.
Qualcuno dice: buongiorno, con i miei genitori abbiamo già fatto il trasferimento delle proprietà con la clausola di usufrutto. In questo caso ci potrebbero essere altre cose da risolvere al momento della dipartita dell'ultimo genitore?
Dipende sempre un pochettino dalla situazione, da come sono stati fatti questi trasferimenti, dal valore che è stato imputato e da veramente tantissimi fattori che andrebbero valutati caso per caso. Quello che consiglio, quando la situazione è un po' complessa, con tanti immobili, diversi fratelli e quant'altro, l'ideale sarebbe fare un contratto successorio con cui tutte le parti si vincolano e già stabiliscono i paletti con i quali appunto poi viene suddivisa l'eredità.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, i miei genitori hanno fatto un atto presso il notaio firmato dai tre figli che rinunciano all'eredità quando uno dei due genitori non ci sarà più. Praticamente è posticipare l'eredità, ma dare la possibilità del coniuge sopravvivente di vivere con il patrimonio che gli viene lasciato. In questo modo non si va ad alterare la qualità di vita del coniuge sopravvivente.
Sì, mi fa piacere che sia stato portato questo caso, perché si tratta del contratto di rinuncia ereditaria. Noi lo proponiamo spesso alle famiglie con figli comuni, in cui vanno tutti d'accordo e in cui i figli capiscono che è importante comunque per i genitori tutelarsi a vicenda alla morte di uno o dell'altro. Cosa significa? Che alla morte del primo coniuge i figli rinunciano alla loro porzione legittima, quello che gli spetterebbe per legge, lasciando tutto al genitore superstite. Questo ha anche implicazioni proprio di fatto, nel senso che semplifica molto tutta la liquidazione della successione, perché non si crea una comunione ereditaria, ma direttamente il coniuge superstite sarà erede unico, quindi fa diventare tutto molto più facile anche in un momento difficile come al decesso di uno dei due genitori. I figli a loro volta sanno già e hanno messo nero su bianco quei loro genitori che in un secondo tempo saranno poi loro ad ereditare, quindi hanno anche questa sicurezza che dopo il decesso del secondo coniuge comunque riceveranno loro quello che resterà del patrimonio dei genitori. E noi ad esempio nei nostri contratti inseriamo comunque anche delle clausole di protezione per determinati casi, in caso un genitore superstite dovesse risposarsi o andare in casa di cura. Ci sono comunque ancora delle clausole di protezione che vanno a tutelare i figli, quindi loro rinunciano ma hanno un po' delle protezioni, ed è un contratto che è molto molto utilizzato in Svizzera tedesca, un po' come diceva Alba Masullo all'inizio. Si tratta anche di una questione culturale: noi tendiamo a non voler parlare di successione in famiglia proprio per un po' di reticenza verso l'argomento, mentre invece in Svizzera tedesca si è molto più aperti sul tema. Poco a poco vedo che anche qua in Ticino per fortuna ci stiamo aprendo, e anzi consiglio spesso di fare queste soluzioni già condivise all'interno della famiglia, perché è importante e questo evita controversie poi in un futuro.
Bene, ci ascoltiamo John Thiele, poi torniamo a rispondere ai nostri ascoltatori. Stiamo parlando oggi alla consulenza di successione, ma anche di direttive anticipate. I nostri ospiti sono l'avvocato Isabella Tarchini e Carina Urianni, che è coordinatrice dei volontari della Lega Cancro Ticino. Carina, ci eravamo lasciate un po' in sospeso con le direttive anticipate, perché poi sono arrivate tante domande su eredità, diritto successorio. Ecco, per quanto riguarda le direttive invece, come devono essere scritte, come devono essere redatte, con chi, dove vanno poi conservate?
Allora, prima mi preme a dire che infatti le direttive anticipate non hanno niente a che fare, per fortuna, con case, soldi e tutto il resto, perché mi sembra un ambito veramente complicato.
Ecco, soprattutto per chi non ci avesse ascoltato all'inizio, dicevamo anche quando ci si trova a vivere un periodo difficile di malattia, bisogna in qualche modo responsabilizzare qualcuno che possa prendere delle decisioni per noi, oppure che conosce molto bene quello che noi vorremmo. Esatto. E che quindi si fa nostro portavoce.
Esatto.
Possa scegliere quali cure, se vogliamo essere operati o meno, se vogliamo accanimento terapeutico, se vogliamo donare gli organi, insomma tutto quello che riguarda la nostra sfera della salute.
Esatto, e sono un po' delle cose che non si possono contare e mettere in una legge, come i nostri valori, le nostre convinzioni, le nostre idee sulla vita, sulla qualità di vita, cosa significa per noi, sono molto individuali, e per cui è importante parlarne o mettere giù un documento come queste direttive anticipate, che tra l'altro ci sono tanti formulari diversi, più o meno lunghi, dettagliati. Si può scriverlo anche senza un documento prestampato, si può semplicemente mettersi, scrivere a mano le proprie idee, o chi si vuole designare come rappresentante terapeutico. Non c'è bisogno di scrivere tutto a mano, per cui si possono prendere questi formulari che si trovano su internet, che si trovano presso diverse associazioni, anche la Lega Cancro ha il suo, che adesso è in revisione. E poi si può compilare solo una parte, si può stralciare cose che magari in questo momento non sono importanti, non sono importanti per me, non ci voglio prendere una decisione. All'inizio c'è spesso, diciamo, oltre i dati del paziente, chi scrive, c'è questa parte dove si può dare questo compito, diciamo, di rappresentante terapeutico, e si può prendere, scegliere una persona, si può sceglierne anche due. In alcuni formulari si può anche scrivere magari una persona della famiglia dove proprio non si vuole che venga chiesto. E poi dopo importante è alla fine di tutto quello che si scrive e si compila la data e la firma. È importante anche di aggiornarlo regolarmente, allora di aggiornarlo più o meno ogni 2 anni, semplicemente anche mettendo una nuova firma, una nuova data sotto, o quando si cambia un po' lo stato della salute. Perché poi per il personale medico, se poi si trova lì un paziente, non so, in coma, che ha scritto queste direttive anticipate 20 anni fa, gli venga un po' il dubbio, ma si saranno ancora proprio le sue volontà o si è dimenticato e adesso sono saltati fuori? E noi che facciamo adesso? Per cui è importante di aggiornarli, eventualmente anche di cambiarli, perché se magari mi viene poi a 20 anni è una cosa, a 40 se magari mi viene diagnosticato una malattia grave, cronica, un tumore o una SLA o tutto quello che esiste, e magari cambiano anche un po' le mie idee e ci devo un po' ripensare, perché adesso i miei scenari futuri sono un pochettino cambiati.
Certo, e oltre a designare anche le persone che si faranno portavoce dei miei pensieri, voi consigliate proprio in una seconda parte di proprio scriverli questi pensieri, le proprie idee, i valori verso la vita, la malattia, la morte, in maniera che siano anche messi nero su bianco e non ci siano errori di interpretazione, insomma.
Esatto, e possono anche proprio essere uno strumento di aiuto per questa persona che deve decidere o sorvegliare che venga fatto quello che vogliamo. Averlo scritto nero su bianco, io penso poi in delle situazioni molto critici, di crisi, di molto emotivi, è un bel aiuto se si è scritto giù, sì, no, però la mamma voleva che non lo so, spegniamo le macchine, che non facciamo accanimento terapeutico. Credo che possa essere molto...
E quindi scrivere proprio aiuto. Anche quali trattamenti medici, infermieristici o quant'altro volete o non volete, è importante sottolinearlo.
Allora, più si va nel dettaglio, più diciamo magari si deve avere un po' una ragione per cui. Se io ho una certa malattia e so più o meno, con il mio medico soprattutto, lì è importante anche parlare con il medico, so che cosa sarà un po' il mio futuro con questa malattia, posso andare anche più nel dettaglio. Se più sono giovane, più sono sano nel momento in cui lo scrivo, meno vado sui dettagli, ed è importante anche di capire che alcuni trattamenti possono avere sia da una parte il senso di allungamento della vita, che magari non voglio, ma possono anche essere prese per alleviare i dolori e certi sintomi. Antibiotici possono da una parte magari essere preso per prolungarmi la vita, possono anche essere dati per alleviare i dolori, magari la respirazione faticosa, eccetera. Per cui è più importante andare un po' sull'obiettivo del trattamento e non su con che cosa trattare.
È ovvio che ci sono anche dei limiti delle direttive, certo, anticipate, certo. E per questo è bene che qualcuno sappia esattamente dove sono e cosa contengono, sì, però sì, ecco, in caso di urgenze, di un incidente, anche chi arriva, soccorritori, medici che devono reagire tempestivamente, non hanno il tempo di chiedere se esistono delle direttive anticipate.
E non frugano neanche nella borsa per vedere se eventualmente la persona che è lì giù per terra, privo di sensi, porta con sé delle direttive anticipate. Le direttive anticipate si guarda quando la persona poi è in ospedale, le prime cure sono fatte, se in terapia intensiva o sotto i ferri, poi si comincia a cercare la famiglia e si guarda anche se ci sono queste direttive anticipate, e allora lì è utile che i familiari sappiano che ci sono, ce li hanno magari una copia a casa, si lascia una copia dai dottori, dai diversi dottori, proprio per far se eventualmente lì c'è venga chiamato dall'ospedale e viene chiesto la documentazione, allora anche il medico di famiglia o il medico a seconda della malattia esperto sa dove sono e che ci sono.
Avvocato Isabella Tracchini, ancora una domanda al volo sui figli e la rinuncia. E dice: l'atto di rinuncia all'eredità da parte dei figli si deve fare presso un notaio o basta farla depositare da qualche altra parte?
No, no, assolutamente, bisogna farlo con un notaio sotto forma di atto pubblico, per cui sì, bisogna rivolgersi appunto a qualcuno che lo possa preparare in tale maniera e poi fare autenticare appunto dal notaio.
Allora, noi purtroppo siamo già arrivati alla fine, ma chi fosse interessato può partecipare all'incontro di domani. Io lo ricordo, l'avevamo detto in apertura, domani alle 17 ci sarà l'accoglienza, poi alle 18 parte l'incontro all'Hotel Unione di Bellinzona. Questo incontro organizzato dalla Lega Cancro Ticino, saranno presenti tutte e tre le nostre ospiti che abbiamo avuto domani, ognuno con le risposte sulle proprie competenze. È aperta a tutti, è gratuita, però per la gestione dei posti è meglio se vi iscrivete telefonando alla Lega Cancro Ticino, ancora tra oggi e domani mattina, insomma. Io ringrazio tantissimo le nostre ospiti, vi auguro un buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.